The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Questo è il podcast di GP1.com dai circuiti di tutto il mondo con Paolo Scalera
e Matteo Aglio.
Eccoci qui, siamo di nuovo live, stasera doppietta GP1 in live su YouTube, dopo aver avuto Paolo Scalera e Carlo Pernat con Alberto Vergani. C'è stato un downgrade anagrafico, perché siamo passati a me, a Riccardo e ad Axel Bassani, che tra l'altro è il pilota gestito da Alberto Vergani. Axel, grazie per essere con noi stasera.
E ciao, grazie a voi.
No, dai, grazie a te e grazie Rick che mi fai compagnia in questa bella live con Axel. Axel, andiamo dritti al punto, sei il pilota del momento in Superbike, perché è vero che non sei tra i piloti che si stanno giocando il mondiale, ma magari tra l'altro iniziando la stagione con un po' più di test, con una preparazione diversa, forse non il mondiale, ma io credo che un posto nei primi quattro del mondiale... Non so, Rick, tu che ne pensi, ma secondo me ci stava tutto per Axel, per quello che ci ha fatto vedere nelle ultime gare, a Magny-Cours in particolare. Quindi Axel, prima di tutto, tu come ti senti? Perché avevi detto che volevi fare podio prima di fine anno e ci sei riuscito due volte a Magny-Cours. Come va? Come ti senti adesso?
Dai, va bene, ci sentiamo bene, finalmente ce l'abbiamo fatta, specialmente sull'asciutto, perché... Ne avevamo già fatto uno sul bagnato, ma mi dava un po' fastidio che era sempre l'hai fatto, ma pioveva, vai forte sul bagnato. Invece, secondo me, eravamo pronti per farlo anche sull'asciutto e adesso l'abbiamo fatto non una volta, due volte, quindi ancora meglio, perché abbiamo dimostrato che lo possiamo fare. E perché sai, una volta magari ti può capitare, ma due è un po' più difficile. E quindi sono contento, dai, sono contento per me, per la squadra, perché se lo merita, sta lavorando bene e speriamo di continuare così.
Rick, dai, fai tu una domanda. Tu, tra l'altro, hai avuto la fortuna di essere lì a Magny-Cours, quindi hai seguito il Gran Premio in diretta a bordo pista.
Esatto,
cioè, la tappa Superbike.
No, vabbè, ti dico, penso che Axel sicuramente sia arrivato a un livello molto molto alto. Penso che abbia fatto dei passi avanti da gigante, sicuramente. E adesso ti chiedo un po' così, è tutto, Axel.
Sorpresa.
Altro ospite.
Sorpresa. Allora, scusa Eric se ti ho interrotto, però non potevo lasciare aspettare Alberto fuori, no? Mi sembra il minimo a farlo entrare subito.
Saluti a tutti. Sto facendo il full, l'ho fatto prima con Paolo.
Dai, Rick, finisci la domanda.
Guarda Alberto, se vuoi ti liberiamo in due minuti, se ci dici cosa fai il prossimo anno il tuo pilota, dov'è che è, guarda, puoi svincolarti in 30 secondi.
Sei goloso.
se vuoi ce lo puoi dire sul finale, così teniamo tutti...
Vuoi vedere il film giallo, già i titoli di coda? No.
Esatto. No, vabbè.
Bisogna aver pazienza.
No, dai, a parte le battute... No, dai, stavo appunto dicendo, Axel, come prima domanda e tutto, secondo me sei arrivato a un livello altissimo... Però ti chiedo, un pensierino, dai, la prima vittoria ce lo stai facendo oppure andare là davanti a giocarsela con quei tre là è davvero dura e forse magari serve un qualcosina in più, non so, dal punto di vista tecnico?
Beh, io il pensierino alla vittoria lo faccio tutti i giorni, devo essere onesto. Siamo lì apposta, tutti siamo lì per cercare di vincere, poco ma sicuro, però Dai, sicuramente fare un podio ti dà un po' più la motivazione, ti fa credere un po' di più che ce la puoi fare. E siamo lì apposta, abbiamo visto che anche gli altri sono esseri umani, commettono degli errori, come tutti. Quindi mai dire mai, noi continuiamo a star lì a fare pressione e poi vediamo cosa succede.
Allora Axel, prima di fare una domanda ad Alberto, che insomma oggi ci ha pagato profumatamente per invitarlo, prima con Paolo e poi per invitare te in diretta. Ragazzi, noi siamo genovesi prezzolati, mica avevamo il piacere di invitare Axel. No, dai, Alberto, allora, io ho messo un po' di messaggi in sovraimpressione e continuo a ricevere conferme, dopo quelle che ho avuto di persona al World Cardi Week, che Axel piace tanto come pilota, come ragazzo. Io ho ascoltato le tue parole a Manicure, che sono state molto belle, Axel, perché tu hai detto in un'intervista: io non ho filtri, quello che penso, quello dico, non sono un pilota che è particolarmente politically correct, ma non nel senso di cattiveria o nel senso di essere uno sbruffone, ma semplicemente sei un ragazzo giovane che dice quello che pensa, senza avere troppi filtri, troppo peso sulle spalle. E Alberto, io penso che questa sia una caratteristica fantastica di un pilota che tu gestisci oggi, no? Non so tu come la pensi, proprio prima ti ho sentito parlare della mancanza di personaggi nel paddock della MotoGP e che bisogna anche saperli creare. Axel, secondo me, con la sua semplicità e anche con la sua velocità, è da solo personaggio, non ha bisogno di altro.
Guarda, intanto è il motivo per cui mi ha appassionato, perché io valuto la persona sempre. I miei piloti sono sempre stati un po' particolari, brave persone, ma soprattutto c'era qualcosa che mi affascinava, no? Per cui Axel l'ho visto in ufficio, mi è piaciuto a pelle, perché intanto è spontaneo, per cui è naturale, è vero, non è costruito, dice quello che pensa, lo dice sempre anche in maniera misurata e intelligente, per cui la qualità che gli riconosco è l'intelligenza anche di misurare le parole, che poi l'intelligenza, adesso non voglio fargli troppi complimenti, però è vero quello che penso, della conduzione di gara, perché lui è aggressivo al punto giusto, ma non esagera per portare la moto al traguardo. Cioè domenica, cacchio, è stato metà gara in testa con dietro Topra, che guarda caso è il campione del mondo, non si è fatto impressionare, se lo sentiva dietro, non ha fatto errori, quando l'ha passato non si è fatto innervosire, ha gestito la cosa, l'ha passato Rinaldi, che è, diciamo, un suo competitor diretto per età e per ambizione di quel posto lì, e anche lì non ha reagito in maniera negativa, ma ha cercato di portare a casa il risultato, che comunque era fondamentale, per cui questa maturità di gestione di gara è la cosa che apprezzo di più, perché vuol dire che sa andare forte ma si sa controllare, per cui il campionato alla fine Biaggi l'ha vinto per mezzo punto un anno, e io questa cosa me la ricordo, mezzo punto ha vinto un mondiale, per cui il mondiale si vince anche con i piazzamenti. Ora per lui il mondiale è ancora lontano, però sta crescendo gara per gara, perché prima quinto una volta, poi quinto due volte, adesso terzo due volte, senza ansie, magari il risultatone arriva, ma va bene così, una crescita costante, continua e matura. Questa è la cosa importante.
Allora Alberto, sono sicuro che Axel ha mantenuto il sangue freddo quando è stato passato da Rinaldi, da Toprak e poi da Rinaldi, però diciamo che da buon veneto sarei stato curioso di avere un microfono nel suo casco, perché magari qualche cosina di interessante potrebbe averla detta, di irripetibile, però beh, dai Axel, è vero quello che ha detto Alberto, sono ovviamente d'accordo. E poi io sottolineo di nuovo che a me ha fatto molto piacere al World Cardi Week vedere tantissimi appassionati venire da te, voler fare foto, autografi, e anche di più rispetto ai piloti ufficiali della MotoGP e della Superbike, che erano lì, condividevano i box con te, erano a pochi metri da te, quindi non è che stavi in un punto del paddock diverso, eri a pochi metri da Bautista, e a me è sembrato che in alcuni momenti ci fosse più gente fuori al tuo box, al box Motocorsa, che non fuori al team Ducati Rubba. Questo è merito tuo, no? Evidentemente le persone, come Alberto ha sottolineato, apprezzano questo tuo carattere. Poi i risultati parlano da soli, però Alberto, Axel, secondo me, forse a volte è anche fin troppo politically correct, perché con Michael c'è una rivalità che tu stesso hai, di cui tu stesso hai parlato, perché ovviamente sono entrambi ambiziosi e vogliono la moto ufficiale. Non hai paura che da qui a fine stagione possa capitare qualche episodio diciamo, un po' più controverso, magari qualche un po' come quello che è successo tra Rey e Bautista, no? Che poi lì succede il finimondo.
No, secondo me no, perché, ripeto, l'intelligenza che ha è di essere aggressivo ma corretto. Poi, per carità, io non penso che Rey abbia steso volutamente Bautista, sono follie queste qua, un pilota che ha vinto 6 mondiali non fa una roba del genere. Per cui sicuramente sono degli errori di valutazione dovuti anche a un po' di foga che ti fanno fare l'errore, ecco. Poi Ria probabilmente, visto che non vince da un po' di tempo, è magari come dire, arrabbiato, assettato, perché uno che ha vinto 6 mondiali, che dominava, cazzo, fai fatica poi a accettare che non vinci più. Quella è lo stress di quando, diciamo, che arrivare in cima è quasi facile, mantenersi è difficilissimo. Dopo che hai vinto 6 mondiali, io dico che forse è normale che arrivi la parabola discendente, cioè è umano, è successo a tutti i campioni, per cui succederà anche a lui, perché arriva il giovane che poi ti martella, no? Ne ho visti, cioè lo Stoner in MotoGP, il Marquez, cioè questa gente qua arriva, spero che Axel possa essere di questa stirpe, no? Però ci sta che alla fine qualche cosa del genere ti innervosisca particolarmente, perché adesso il campione Toprak, che è anche un po' sfrontato nella guida, no? Nel senso che dà l'idea di avere sempre qualcosa in più in tasca rispetto a Ria. In più la Ducati vola, perché Bautista in gara 1 ha quasi scherzato, in gara 2 vabbè, non è riuscito a finirla, però in gara 1 a un certo punto gli ha dato il pirotto e è andato, cioè... Diciamo che il complesso pilota moto è molto superiore adesso.
Allora, Riccardo, dai, che le hai entrambi a disposizione. Fai, sì, quella domanda, guarda, scomoda che non hai potuto fare.
No, mai, guarda, ti dico, io faccio una domanda che qua tiro dentro tutti. Poi sappiamo bene che Alberto non ha tantissimo tempo, e quindi dai, lo cuociamo adesso per bene, poi lo lasciamo e tutto. Axel, io ti volevo chiedere questa cosa qua. Allora, mi rimane molto impresso il fine settimana di Misano, perché dopo un inizio di stagione un pochettino complicato che hai avuto, Misano è stato il primo vero weekend dove sei stato, diciamo, forte là davanti. E io mi ricordo appunto nel post-gara che Gordon Ritchie ti aveva fatto questa domanda qua. Ti aveva chiesto quanto è stato faticoso, quanto hai sofferto in questo inizio di stagione. E Axel ha dato una risposta che mi ha lasciato veramente molto stupito. Lui fa: faticoso, ma io mica lavoro in miniera, cioè faccio il pilota. Questa sua battuta, veramente, e ne parlavo poi anche nei weekend seguenti, cioè, mi dà l'idea di Axel come un ragazzo che veramente, cioè, con uno spirito molto propositivo, cioè un ragazzo che lui, non lo so, quando va in moto nelle gare, cioè, le vive, non so, proprio come divertimento e non con la passione, con la frenesia di andare alla ricerca a tutti i costi del risultato, come magari vedi qualche pilota altro in griglia che magari sa che lì sotto esame deve per forza centrare il risultato. E quindi ti chiedo, non so, Axel, se questa cosa qua è vera, se mi sono fatto io, non so, di droghe, che sono arrivato a un livello... E che ti dico, per certi versi vedo anche con Alberto quando parlo che magari in alcuni frangenti lui deve sostituire, deve piazzare un pilota, il mondiale sta per iniziare, il pilota ce l'ha ancora a piedi, però Alberto dice sempre calma, non c'è fretta, problema uguale opportunità, bisogna essere ottimisti, vai.
Perché è la verità, facciamo fatica, sì, fatica è uno sport, ma come sport fai? Però soffrire e far la vera fatica è un'altra roba. Uno che va a lavorare, eccetera, o mio papà che si sveglia alle 5 di mattina e andare in cantiere, quella è un'altra, quella è fatica, quella è snervante. Noi comunque facciamo quello che ci piace. E ovvio che ogni tanto ti incazzi, tiri le tue bestemmie, anche se non ti dovrebbe, ma vengo da un posto che ormai è così. E niente, te la fai passare, perché comunque è così, però... fatica è un'altra cosa, secondo me.
Posso raccontarvi un aneddoto che mi ha affascinato, che è banalissimo. Ero a Misano e il sabato pomeriggio, a un certo punto, erano le 4:30, ho detto: Axel, adesso io prendo la bici, mi vado a fare 3 ore di bici. E lui mi ha risposto: guarda, anch'io adesso esco dal box, vado 1 ora in spiaggia, mi rilasso un po', poi torno qua. Caspita. questa capacità di trovare la valvola di sfogo per staccare la spina dalla pressione e dallo stress di gara è la dimostrazione dell'equilibrio psicofisico che ha il soggetto di trovare la valvola di sfogo per... È come quando tu resetti il computer, no? Che dici, sei un po' imballato, resetto, riparte nuovo. Ecco, questo secondo me è il suo segreto, di sdrammatizzare, di scaricare lo stress e di non avere l'ansia del risultato, ma di fare una roba col gusto di farla, che è una roba naturale, fondamentale, ma che io mi ricordo... Stoner aveva lui si è ritirato per lo stress che aveva nell'approcciare il Gran Premio. Poi una volta che partiva si scatenava, ma lui quel momento che stava dalle prove alla gara era uno stress fisico che lo consumava. Ecco, questo ha fatto sì che ha smesso presto, perché invece se tu, e Valentino in questo è un maestro, perché la differenza è Valentino ha sempre gestito le situazioni con il divertimento che gli permetteva di avere la marcia in più. Questo è perché poi è la testa che ti fa fare il risultato, che ti fa gestire la gara, che ti fa, perché loro sono tutti a un livello eccellente, non è che c'è un fermo, quando sei lì nei primi 10 sono tutti bravi, però la differenza la fa il cervello, la capacità di gestire la gara, la capacità di gestire lo sforzo, capire qual momento, la lucidità. E questa te la dà solo la serenità mentale, che io ho trovato in lui, perché veramente sembra un esempio stupido, ma non mi è mai capitato con i miei piloti.
Mai. Sì, non ce lo vedo Stoner che ti diceva vado in spiaggia un'ora e poi...
è una corda di violino, non potevi neanche parlargli, era bloccato, era un fascio di nervi, che per carità era un campionissimo, talento infinito, però gli mancava quel recupero fisico.
Senti Axel, io qua purtroppo, visto che prima l'abbiamo chiesto ad Alberto, ovviamente ci ha dato la sua risposta più che politica, io vedo tantissimi che ci chiedono del tuo futuro, perché ovviamente è un argomento caldo, perché sei chiaramente il pilota del momento, sei un giovane talento della Superbike, e tutti vorrebbero vederti su una moto ufficiale, ma non che l'attuale moto non sia all'altezza, perché io penso che tu sia comunque gestito da una squadra che ti mette a disposizione un mezzo all'altezza, altrimenti non riusciresti a fare i podi, non riusciresti a lottare, però vederti ad armi pari, ad armi completamente pari con gli altri è il sogno degli appassionati, quello che vorremmo vedere tutti quanti. Tu da parte tua come vivi questo momento, va, il fatto di sentirti un po' al centro dell'attenzione?
Boh, io sinceramente non è che mi sento al centro d'attenzione, sarà che non ci faccio tanto caso, però io sento quello che vorrei fare io, ovvio che ogni pilota punta alla moto ufficiale, sennò è inutile anche che corri, perché comunque sai che è quello che ti serve per vincere, dopo puoi vincere anche in altre maniere, però quella è la verità. E io sto concentrato su quello che devo fare, sinceramente adesso voglio far bene con motocorsa, far i migliori risultati possibili, l'unica cosa che posso fare è stare sempre davanti a chi devo stare e dopo si vedrà. Non posso far di più io.
Ricca, vai tu. Vai.
Axel, guarda, ti chiedo, tu vabbè adesso sei sulla cresta dell'onda, Alberto, quando devi salutarci dicelo, davvero, ci mancherebbe, sappiamo già che ti abbiamo sfruttato tantissimo. Axel, ti chiedo appunto, tu adesso sei sicuramente sulla cresta dell'onda, stai facendo qualcosa di veramente grande, però ti chiedo, dai tempi della Moto2, quanto è cambiato Axel come ragazzo e cosa c'è ancora di quel pilota? Perché noi sappiamo benissimo che non è stata sicuramente facile qualche anno fa, si parlava magari che potevi anche appendere il casco al chiodo definitivamente. E quando sei arrivato in Superbike lo scorso anno c'erano tanti dubbi e tantissimi interrogativi.
Sono cambiato un po', dai. Intanto avevo 17 anni e sono 23, quindi è cambiato. Cambia un po' la testa, cambia un po' tutto.
La saggezza proprio, la saggezza dei 23.
No, cambia come i ragazzi, siano ragazzi normali, se quando hai 17 anni non sai neanche... molto bene cosa ti succede intorno, non hai proprio tutto sotto controllo, neanche adesso non hai tutto sotto controllo, ma riesci a capire un po' di più, riesci a vedere un po' più le persone, capire cosa stanno facendo e cosa vogliono fare. Sai, sono arrivato al Mondiale Moto 2, eravamo io e mio papà in una gabbia di squali, perché di là sono squali, e ci hanno mangiato, quindi ci siamo fatti mangiare una volta, non ci facciamo più mangiare due volte, con calma abbiamo riniziato e ci abbiamo provato, sta andando bene, speriamo di continuare.
Axel, senti, altri lettori chiedono, giustamente, perché Riccardo ha scritto un pezzo prima di Magny-Cours parlando un po' del tuo viaggio per andare in Francia, che hai fatto in modo particolare, no? Perché hai deciso di andare con il tuo van, e giustamente c'è un lettore che dice, la differenza qual è? Altro che motorone 12 metri, furgone di 6-7 metri, vuoto, solo lui e la bici che dormono dentro, questa è l'andata, ma al ritorno c'erano anche due trofei. Come raccontaci un po', com'è stata questa idea di partire col furgone, di fare questo viaggio on the road, da solo, totalmente antidivo, no? Perché io, abbiamo frequentato il paddock della MotoGP e Riccardo, ci sono dei motorom che fanno impressione solo a guardarli da fuori, quindi domando come ci si sente, come ti sei sentito, perché hai fatto una scelta del genere?
Beh, io normale, perché vado sempre in giro col furgone, è quando vado a allenarmi così, quindi un po' lungo il viaggio. Però comunque eravamo in due, andare in dentro ho guidato un po' di più, venire in fuori non ne potevo più, ho guidato solo un'ora, poi o mi piantavo da qualche parte o però è bello perché comunque avevo, durante il giorno potevo andare, mi sdraiavo, stavo un po' fuori, mi stavo lì un'oretta, mi facevo gli affari miei, quindi per staccare un po', e mi piaceva, sicuramente non è un camper, ma è il letto ce l'ho, il bagno ce l'ho, la corrente ce l'ho. Bene.
Vabbè, insomma, hai tutto quello che ti serviva, quindi più di quello non avevi bisogno.
No, sto bene.
Beh, e questo è quello che un po' ha detto Riccardo prima, no? Che si vede che tu sei un ragazzo che ha bisogno di cose concrete e mi sembra che non sei particolarmente legato a quelli che sono magari i vezzi e i vizi degli attuali piloti, che forse si sentono personaggi troppo presto, forse pensano di essere arrivati troppo presto, mentre tu vedi un po' l'esperienza della Moto2, il fatto di essere stato mangiato nella gabbia degli squali, un po' ti ha aiutato, no? a formarti come uomo e quindi a prendere le cose con il giusto distacco, un po' quello di cui parlavamo prima, no, Alberto, il fatto che lui ha un equilibrio, una tranquillità, alla fine ha toccato il fondo, ha toccato il momento più difficile della carriera di un pilota, quando non sai dove devi correre, non sai cosa fare, e adesso ne sta raccogliendo i frutti. Poi è stato fortunato perché magari ha incontrato le persone giuste al momento giusto, però per diciamo sfruttare la fortuna ci vuole il talento, e tu hai dimostrato di averne tantissimo, quindi hai avuto l'opportunità, ma merito a te che l'hai saputa sfruttare, secondo me.
Grazie.
Sì, la questione motorhome è che in MotoGP i motorhome costano dai 400 ai 600 mila euro, se li compri, se li noleggi ti costano mediamente 80-100 mila euro all'anno. Axel usa il furgone perché non ha i quattrini neanche per le spese, per cui diciamo che di necessità virtù. E alcuni team manager l'hanno notato, mi ha detto, caspita, uno che arriva col furgone, dorme lì, fa queste gare qui, e arriva terzo in una gara di campionato del mondo, porca miseria, sta facendo il campionato del mondo.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Faccio anche nome e cognome. Ieri sera a cena con Livio Sup commentavamo questa cosa. Per cui onore al merito e all'umiltà di dire io vado lì perché sono più comodo, perché il team gli paga l'hotel, non è che non... Però giustamente dice devo fare magari mezz'ora di strada, andare e tornare, e invece come tutti i piloti sono più comodi ad avere il motorhome in paddock. Tra l'altro mi ha preso in giro perché a Most mi ha mandato una foto dove guarda il mio motorhome e c'era un motorhome stupendo dietro. E io ho detto, cazzo, ma come mai? Mi fa, no, vero, è questo qui, c'era il furgoncino di fianco a destra. È stato simpatico. E questo è Axel, no? Cioè, non è che si lamenta perché dice, ah, devo andare col furgone. Vi garantisco che lui sta correndo flat, cioè a zero, per cui questo rende ancora più onore al personaggio, e questo è il motivo per cui io cerco di aiutarlo a cambiargli l'economia, perché non esiste una persona che lavora a gratis. In questo momento lui lo sta facendo, questo bisogna che si sappia.
Ma Axel,
attenzione, Lorenzo Mauri sta facendo sacrifici clamorosi per cercare di fare questi risultati, per cui diciamo che è un gruppo di persone un po' fuori dal tempo rispetto ai lussi che ho visto negli anni passati e che continuo a vedere, quando ci sono piloti che hanno rifiutato una proposta di 3 milioni quando ne prendevano 6 per continuare a correre MotoGP, dicendo piuttosto sto a casa. Ecco, non vi dico nome e cognome, ma chi conosce il mercato sa.
Facile, facile immaginare chi sia, però...
Siamo in un'altra galassia dove c'è un ragazzo che ha un sogno e lo sta pian pianino, come dire, costruendo con grande concretezza, con grande spirito e con grande talento.
Senti Axel, visto che qui ci siete entrambi i protagonisti di quella che purtroppo è stata una grande storia mancata, perché tu hai nominato Alberto Livio Supp, hai detto che ci hai cenato ieri sera, e immagino che con Supp magari tu abbia cenato anche quando è uscito fuori che Mir non avrebbe potuto correre a Misano, perché insomma c'era questa possibilità, Axel, te l'hanno chiesto, però è bello averti qui, voglio sapere da entrambi, questa cosa non c'è stata, come sarebbe andata secondo te, Axel, tu nei momenti in cui insomma avresti avuto questa possibilità concreta di salire su quella moto, che approccio avresti avuto? Prima di partire con la diretta abbiamo parlato di Mark, no? Poi magari approfondiremo di come lui approccerà ad Aragon. Tu come ti saresti avvicinato alla MotoGP a Misano?
Con calma, senza dover fare chissà che. Sarei stato ultimo il primo turno, il secondo, magari il terzo penultimo. Però provavo una moto, sarebbe interessato vedere il peso, perché pesa meno della Superbike, i cavalli perché va forte e i freni che frenano con un dito, noi se freniamo con un dito forse non ci fermiamo, quindi mi sarebbe piaciuto confrontare più che altro, ma non mi sarei aspettato niente di che, perché comunque senza te né niente, mai provato una moto del genere, sì, fenomeni non esistono, abbiamo tutti due braccia, due gambe e facciamo quello che riusciamo a fare, insomma.
Ecco, giustamente.
Però Alberto, scusami, io ti voglio fare una domanda forse un po' scomoda, no? Tu sei il manager di Axel e c'era questa chance sul tavolo, tu hai comunque provato, sappiamo che c'era anche la possibilità di Danilo Petrucci, però Danilo ha tutt'altra esperienza, conosce la MotoGP, e poi c'era questa possibilità di Axel che comunque piace a Supp e quindi ci poteva essere la possibilità, poi in Suzuki hanno deciso diversamente. Ma non hai pensato da manager che una cosa del genere potesse ritorcersi contro Axel, cioè non diventare un'esperienza positiva ma rischiare di diventare un volano negativo, perché noi possiamo comprendere che è difficile salire su una MotoGP e andare forte, però magari chi non riesce a vedere cose in questo modo, tra virgolette non addetti ai lavori, avrebbe visto un ragazzo giovane soffrire tanto, almeno all'inizio, poi dopo Axel a Taranto e penso che non sarebbe stato ultimo visti i piloti che hanno corso a Misano, però sarebbe stato comunque un fine settimana bello tosto.
Ma guarda, intanto dipende sempre dallo spirito in cui affronti le situazioni. Per Danilo sarebbe stata un'operazione simpatia, Misano, italiano, con esperienza ovviamente in MotoGP, dove Ducati ha detto meglio di no. Nel caso di Axel, Livio mi ha detto opzione B, Axel, poi visti i casini, vabbè, fa niente, facciamo con un giapponese, molti suonatori. Poi hanno fatto provare Gerter durante i test, che non è andato neanche male. Dunque, lo spirito doveva essere quello di fare un test all'interno di un Gran Premio, per cui, come giustamente detto Axel, lì non facevi altro che sviscerare la curiosità di provare una MotoGP per vedere le differenze, peso, velocità e frenata. Cioè, era comunque un'esperienza, non era è come fare un test durante una gara, non doveva andare a fare miracoli o robe strane. Diciamo che era quasi come un premio curiosità, questo era un po' lo spirito. Poi la cosa è andata in porto. Comunque io nella cena di ieri sera gli ho chiesto: ma chi corre poi dopo ad Aragon? Mi fa: ma Mir farà le prove e poi vediamo come sta, perché se no l'avrei comunque...
Avresti provato a lasciare. Axel, poi anche con un grado di difficoltà più alto, perché senza fare tutto il fine settimana, perché poi magari Mir faceva il venerdì a te sabato mattina, fai l'FP3, entra in Q2, vai.
Ragazzi, ma avete visto De Vries cosa ha fatto in Formula 1? La vita è così.
Però ti ricordo le parole di Simon Crawford, che chi non ha abbastanza talento per due ruote ne usa quattro, quindi...
sì. Bravo. Axel, guarda, andiamo un po' più sull'attualità. Ti chiedo, allora, in questi ultimi due anni hai cambiato tante volte la squadra. Lo avevi anche accennato, cioè il gruppo interno in motocorsa. Ti chiedo non tanto quanto è stato stressante, ma quanto è stato complicato magari sempre ripartire da zero. Cioè, quanto è stato grosso per te questo ostacolo? Comunque non avere mai sempre lo stesso gruppo di lavoro al tuo fianco per lungo periodo di tempo.
Beh, non è proprio un ostacolo, è un po' che ci vuole un po' più di tempo, perché comunque mi sono sempre arrivate persone brave, la squadra che secondo me ho adesso è quella meglio, però ci vuole tempo, come tutto, di conoscere una persona. È come quando vedi una ragazza, è bella, però ci metti un po' a conoscerla, no? è uguale con i tuoi meccanici, e con la moto, eccetera. Infatti abbiamo fatto fatica all'inizio, perché comunque certe volte non ci capivamo, adesso c'è un po' più di feeling, però non è un ostacolo, abbiamo perso un po' di tempo, però così è.
Senti Axel, una domanda te la voglio fare io, perché voglio sapere, tu, visto che ne abbiamo parlato in questi giorni tantissimo di quello che è stato un episodio chiave, no, del fine settimana di Magny-Cours, ovvero il contatto tra Rey e Bautista in gara 2. Voglio sapere tu cosa ne pensi da pilota, perché Rey tra l'altro ha scritto un post molto lungo ieri, dove a mente fredda, insomma, ha parlato di questo errore che c'è stato, dicendo: sì, ok, sono andato lungo, era al limite, però non volevo assolutamente buttarlo giù. Tant'è vero che lo stesso Alvaro ha avuto un contatto simile con Toprak, e gli è partito un'ala e lui l'ha tirata dietro e c'ero io in traiettoria, ma certamente non l'ha fatto perché voleva colpirmi. E tu da pilota cosa ne pensi di quel momento lì?
Penso che loro si stanno giocando qualcosa di importante e quindi sono al limite, provano cose al limite. Sicuro Johnny non l'ha fatto apposta, perché comunque quando passi un pilota non lo vuoi fare apposta che lo tocchi. A 200 all'ora freni 10 centimetri dopo e arrivi lungo e lo tocchi, non è che fai apposta. È stato un contatto abbastanza forte, però sì, non posso dire che ha fatto male o ha fatto bene, magari domani mi capita a me, quindi fai una cagata ogni tanto, ci sta. Lui ha fatto quel sorpasso, era un po' al limite, l'ha toccato, è caduto e così si metteranno d'accordo loro la prossima gara.
Sì, anche perché io credo poco che un pilota possa intenzionalmente buttare a terra un altro, perché il rischio è enorme. Poi, come hai detto tu, non è che stanno andando a 30 all'ora, stanno andando a 200 all'ora. Se tra l'altro il gruppo di testa con tanti piloti dietro che magari possono arrivare, non è che tu rischi di far cadere un altro rischiando di cadere tu, di farti male. Per cosa? Cioè,
Superbike è diventato tanto tipo MotoGP, fai tanto ritmo. Se guardi, facciamo la gara in 2-3 decimi, fai 21 giri. Quindi dai primi giri devi cercare di recuperare il più possibile, metterti nella posizione migliore e cercare di bloccare gli altri per fare il tuo passo. Quindi fai i primi 3 giri e l'errore può capitare. E ci sta. Anch'io ho fatto tante volte dei contatti con altri piloti, però è anche un po' il bello della Superbike. C'è più contatto, un po' più corpo a corpo come una volta, quindi a volte lo fai e non succede niente, a volte succede il patatrac, sono le gare, insomma.
Axel, ma qua ho due belle domande che adesso ti mettono a dura prova. La prima, un nostro lettore che è Emanuele Viola, ci chiede: Bautista lo superi o no in gara? O stai dietro tranquillo? Non gli vado...
Anche se un metro.
Come?
Anche se un metro lo passo, non mi interessa. Non so come andare a guardare, guarda. Te lo sicuro 100%.
Ti ha risposto in maniera netta, senza possibilità di replica.
Anzi, fa ancora più voglia di passarlo perché è la mia stessa moto, se devo essere onesto.
Ecco, ma qua ti chiedo, quanto cambia la tua moto da quelle ufficiali di Alvaro e di Michael? Perché dal punto di vista tecnico tutti mi dicono che la moto è la stessa, non cambia nulla. È proprio così la stessa o qualcosina tra queste Ducati Urubba e quella di motocorsa c'è di differenza?
Questa non è la stessa, perché già lo scarico è diverso. Però è simile, cioè non è uguale al 100%, ma sicuro non è una moto che va male, la mia moto, anzi, è una gran moto. Siamo una squadra più piccola, ci lavoriamo, quindi tante volte magari ci arriviamo un turno dopo rispetto agli ufficiali, però la moto è buona. Poi giustamente la Factory, se no sarebbero tutte Factory.
Senti Axel, ma io so che c'è sul tavolo, poi Riccardo tra l'altro ha fatto un'intervista alla Villa lì a Manicure, l'ipotesi di avere il peso minimo, no? Moto pilota in Superbike. Ricordo che tu hai parlato di Alvaro proprio qualche giorno fa, dicendo certo Alvaro è più forte di me, ma anche perché è alto, è più basso di me, è più leggero, e quindi ovviamente lui con tuta, casco, pesa molto meno di me, ed è un ragionamento che ha fatto anche Ray, che ha fatto anche Raz Gatioglu, no? Perché effettivamente quando ha a che fare con dei piloti molto piccoli fisicamente, se non c'è una regola da questo punto di vista, quel pilota ha un vantaggio. Poi magari abbia altri svantaggi perché ha delle leve meno lunghe, magari c'è anche il rovescio della medaglia, no? Lo sappiamo bene, perché altrimenti Pedrosa avrebbe vinto 8 mondiali in MotoGP, invece non ne ha vinto neanche uno, quindi ci sono sempre degli svantaggi. Tu cosa ne pensi? Da pilota ti farebbe piacere questa cosa del peso equiparato, oppure pensi che non sia giusto?
No, secondo me è giusto, intanto perché io ho il peso giusto, quindi non mi cambierebbe. Però secondo me è giusto, perché Alvaro guida forte, molto forte, e non si può dire che non vada forte, perché le gare, però in certi frangenti è abbastanza aiutato dal suo peso, moto pilota, quindi inventare un po' più bello, però non è quello che fa la grande differenza. Secondo me se li metto su 10 a chili Alvaro, comunque le gare perché inizia a andare dietro.
Rick, vai pure. Ah, Alberto ci lascia.
Salutiamo Alberto.
Io vi saluto, ciao Alex, sì Axel, ci vediamo prossimamente. A voi, alla prossima, non so quando vi rivedo.
Alberto, ho una sola domanda. Entro Barcellona sappiamo il futuro di Axel, sì o no?
Chi può dire?
Oh, non ti dà un minimo di soddisfazione? Zero proprio.
Oh, dai, mi ho offerto il pranzo quando sono andato a trovarlo a dicembre, dai, lo ringrazio.
Dai, vai, Alberto, grazie.
Grazie mille Alberto.
Ciao.
Ciao. Eccoci qua.
Eccoci qua, ma... siamo tornati noi, l'età media si è abbassata nuovamente in maniera vertiginosa.
Guarda Axel, adesso siamo tutti focalizzati proprio full su di te. Ero curioso di chiederti questo, tu mi sembri davvero un pilota senza timori riverenziali che si butta davvero. Ti chiedo questo, in un'eventuale gara dove ti giochi la vittoria, all'ultimo giro, chi è che è il pilota che magari tra Johnny, Toprak e Bautista magari ti gasa di più avere in bagarre, e magari al tempo stesso quello che forse temi di più, perché dici cavolo, questo so benissimo che fino all'ultimo farà di tutto per mettermi i bastoni tra le ruote.
Toprak.
Con Toprak pensavo anche, ma cioè perché Toprak, ti chiedo, cioè perché è proprio Toprak.
È impressionante, anche se ha qualcosa in meno, lui comunque una volta te la mette dentro la moto da qualche parte. Stai tranquillo che ci arriva. E ci prova sempre, non molla mai fino all'ultimo centimetro, quindi secondo me sarebbe quello più bello da lottarci insieme, perché se lo batti vuol dire che hai fatto un bel lavoro, ma anche quello un po' più tosto.
Beh, questo è Topper che evidentemente, tra l'altro, sta facendo la seconda parte di stagione di livello altissimo, è tornato in piena corsa per confermarsi campione. Forse quello che ci ha detto Bautista al VDV è vero, perché Alvaro ha detto, secondo me Toprak nella prima parte di stagione era un po', diciamo, distratto dall'ipotesi di andare in MotoGP, invece eliminata questa chance è tornato quello dell'anno scorso, quindi è tornato super concentrato, non schiaccia sassi, non sbaglia mai. Tu pensi che questo sia vero, cioè che effettivamente lui un pochino è stato distratto in sua stagione, poi ha, insomma, si è chiarito i pensieri e è tornato quello di prima?
No, secondo me non era distratto, hanno provato delle cose che non gli sono piaciute e semplicemente è tornato indietro l'anno scorso e è tornato al suo livello, adesso è una moto che conosce molto bene, riesce a sfruttarla al 100%, e però secondo me è distratto, no, assolutamente, perché comunque anche loro, i turchi in generale, hanno una mentalità che sono sempre abbastanza sul pezzo e mi fa un po' strano pensare che era distratto, so che ha provato delle cose e non gli sono piaciute, quindi... tornato subito indietro, è tornato sui suoi passi.
Quindi dici magari era un, diciamo, un problema tecnico, va? Che non, la moto non era più quella di prima, non si trova altrettanto bene e quindi ha avuto un inizio... cose.
Ci sta, provi cose nuove, non è detto che vadano sempre bene.
Axel, volevo chiederti questo. Tu sei arrivato lo scorso anno nel Mondiale Superbike e al tuo arrivo, come ben sai meglio di me, c'erano tantissimi dubbi, tantissimi interrogativi, molte persone si dicevano ma Lorenzo Mauri che cavolo prende uno come Axel Bassani e tutto. Io allora premetto che con Axel ho un rapporto molto diretto, ci diciamo molto le cose e lui lo sa benissimo. Pensavi che questa con Motocorsa poteva essere davvero la tua ultima carta oppure sei sempre stato uno molto sereno, spensierato a riguardo?
No, ultima carta no, pensavo sarebbe stata una gran bella occasione, perché comunque non capita tutti i giorni di poter correre nel Mondiale Superbike, quindi ho cercato di star tranquillo, ma giocarmi al meglio le mie carte, senza fare troppi errori, cercare di crescere con calma, senza esagerare, e è andata bene, insomma, abbiamo cercato di farlo con un buon metodo e sta funzionando.
Senti Rick, noi abbiamo rubato già 40 minuti ad Axel e non voglio esagerare con la sua disponibilità, che comunque è sempre splendida. Axel, io ti faccio di nuovo i complimenti, perché è sempre bello parlare con te, perché grazie. Si vede che sei un ragazzo appassionato, sei cristallino nelle tue emozioni, nel raccontarti, nel modo in cui parli. Ora né io né Riccardo sappiamo cosa farai l'anno prossimo, ma neanche spero davvero che tu...
Guardate che io sono onesto, neanche io lo so. Ve lo direi molto volentieri, ma non lo so.
Dai, però facciamo una cosa allora, una promessa però puoi farcela. Quando lo saprai, facciamo una live e finalmente dirai: allora l'anno prossimo faccio questo, ok?
Così. Va bene.
Però io ho ancora due domande per Axel.
Rick,
qual è la cosa più figa?
Mi piace della Axel, volevo liberarti, non è colpa mia.
No, dai, ti chiedo: qual è la cosa più figa della Ducati che ti fa più godere, che ti fa veramente più, che ti dà più soddisfazione quando sei in sala alla moto?
Il motore va forte a moto. Cioè, rispetto alle altre c'è qualcosa di differenza. Poi il rumore che fa, secondo me, è quello più bello. E poi è rossa, senti, mi piace.
Senti, scusa Rick, visto che strappi, io pure ho una domanda, perché poi l'ho chiesta a tanti piloti della MotoGP, ma poi ad Axel non l'ho chiesta, invece è interessante. Mi dici quanta differenza c'è tra la tua moto e quella che hai usato al World Rally Week? Cioè, le sensazioni in sella di una superbike sono paragonabili a quelle della Panigale V4 stradale? O anche lì sono due mondi diversi?
No, l'anima è quella, cioè senti che è quella la moto, senti che è quello il motore. Poi giustamente cambia il serbatoio, cambia la sella, cambia un po' l'ergonomia della moto, un po' più leggera, però l'anima è quella. Cioè non è che sali su e dici, oddio, è un'altra moto, che moto è questa? Cioè la base c'è, poi giustamente l'altra è una moto da corsa vera e quindi... a determinate cose diverse, un po' più motore, elettronica, eccetera. Però la moto è quella, insomma.
Guarda, ti dico una cosa che ti farà piacere. Dopo quella gara ho intervistato Ciabatti nel Motorhome Ducati, nell'Hospitality Ducati, e a microfoni spenti mi ha parlato molto molto bene di te. È stato molto... Lui e anche Tardozzi sono rimasti impressionati dalla tua condotta di gara, dal modo in cui ho guidato lì. E poi in generale lui mi ha detto, sai, quel ragazzo mi è piaciuto, ha detto, sai, quel ragazzo mi piace proprio tanto. Secondo me è bello sapere che uno dei grandi capi ha un'opinione del genere di te. Ora, non sappiamo ancora il tuo futuro, mi auguro che possa continuare in rosso, così magari un domani questa stima di Ciabatti potrà essere coltivata anche in altri modi.
Sì, dai, vediamo.
L'ultima cosa. Sì. Allora, volevo salutare due ragazzi che ho incontrato a Manicure, Yamnot e Mikimura, che ci hanno salutato tutti, ci seguono, li ringrazio davvero, state gentilissimi. Axel, allora, tu sei sicuramente un gran figo, come hanno scritto in molti, essere andato col tuo furgone da Feltre a Manicure, però a Manicure ci sono andato con la mia Scenic da solo. Perché di due è facile fare il viaggio da solo, non è tanto facile, perché quando sei tu con la radio non è facile. Quindi...
È lunga.
E Barcellona come vai?
In aereo, andrei col furgone, ma è un po' lunga, lo vado in aereo. Dai.
Ascolta, ma in questi viaggi col furgone che ti fai con Baccicalupo, com'è che lo ammortizzi il tempo? Perché comunque 10 ore da far passare sono una bella rottura di balle, no?
Un po' parli, un po' l'altro dorme, ascolti musica, pensi ai affari tuoi, hai tempo per pensare.
Cosa vai su Instagram, cosa fai?
Sì, quando non guido, sì, guardo un po' Instagram, sai, le cose che guardano tutti su Instagram. Quella cosa lì.
La grande F, Riccardo, la grande F, come devo fare? Non capisci niente, guarda, è proprio di
giro. Io Instagram l'ho fatto 6 anni fa e lo tengo solo per vedere quello che fanno i piloti. Se vedo non ho mai pubblicato una foto, uso malapena Facebook.
Axel, non farci caso, guarda, è un caso proprio disperato, ti giuro. Cioè, veramente, guardate dal cielo, non lo capisci.
No, prossimo viaggio vengo con te, così
non l'ho detto io, ecco.
Va bene volentieri.
Dai Axel, grazie mille Riccardo,
grazie a voi, ciao, ci vediamo.
Grazie mille, ci vediamo alla prossima, poi sapremo presto cosa farai.
Sì,
grazie a tutti ragazzi.
Ciao.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.